Laser.
Avete bisogno di luce? Accendiamo.
Perché nasce qua il culto dei decollati?
Arrivarono le navi, tante navi a Palermo, le pirate sbarcarono con le facce d'inverno.
Una domenica di giugno, che per Affa è canicola, non ha nulla da invidiare ad agosto. Ho ritrovato il mio amico Schillaci alla chiesa dei Decollati, a Palermo, dove è stato battezzato e di cui ha scritto nel suo libro L'anno delle ceneri. È appena stato distrutto il cippo votivo di quel culto, che sta scomparendo con gli ultimi fedeli ormai ultra ottantenni o già cenere. Quel cippo, poco più di una lapide, è stato probabilmente divelto da un camionista maldestro e poi svuotato della sua stele di rame per ragioni più economiche che di sacrilegio. Qui siamo in una Palermo lontana anni luce e pochi minuti, dai vialoni pedonalizzati e pieni di turisti del centro. Arrivo in anticipo all'appuntamento, ma mi è impossibile trovare un caffè o anche solo un pezzo d'ombra, lì in quel posto dimenticato da Dio, ma ricordato dai santi. Dal ponte delle teste mozze e il suo traffico, sopra il fiume Oreto, che fu fiume, e ora è conca secca, e la stradina dei Decollati, che scende contorta dietro la stazione, tra un centro di richiedenti d'asilo, una discarica e un meccanico.
La lussura e il fuoco che giumava gli specchi.
Ad aspettarci in chiesa al sacrestano, premuroso, è il padre di Giuseppe, Nicola Schillaci, che dopo la morte della sorella fedele e devota dei Decollati è forse uno degli ultimi ad essere cresciuto in quella tradizione, e poi un professore di bagheria, Mariano Lanza, una sorta di moderno Pitre, il celebre antropologo siciliano, che già nell'Ottocento era venuto a testimoniare di questo culto. Incontrerò poi anche il prete e poi qualche persona all'ora della messa, in cui si scorgono tra i banchi avanzi di galera, seduti composti in mezzo alle vecchie devote. Culto pagano o tradizione cattolica? Decollati nel senso prosaico di senza collo, decapitati. Qui gli uomini di malaffare, decapitati dalla legge umana e lasciati in bella mostra come monito, divenivano mediatori con le grazie del divino, mezzi santi, ambasciatori.
Prima di Napoleone, i morti vengono seppelliti all'interno della città, entro le mura. E i condannati a morte venivano seppelliti presso l'ospedale di San Bartolomeo, che sarebbe dove ora c'è il nautico, perfetto. Ci siamo, acchiappavano e ci comandò. A un certo punto Napoleone ti fa la legge che nessuno può più seppellire all'interno di una città. E allora viene creato il cimitero di Sant'Orsola. Il cimitero di Sant'Orsola, non so se lo sapete, una curiosità, c'era un ingresso, dopodiché c'erano 365 buche. Io muoio il 5 gennaio, andavo a finire nella buca del 5 gennaio. Chi moriva il 6 gennaio? Nella buca del 6 gennaio. Moriva il 7 gennaio, indipendentemente dall'anno. Per cui chi portava i fiori, sapendo che il caro estinto era morto il 12 di dicembre, andava nella bara 12 dicembre e metteva. Ha funzionato per un po' di tempo, fin quando all'inizio dell'Ottocento c'è un'epidemia di colera. I posti non sono più sufficienti e allora fanno il cimitero che si trova dalla parte verso Mondello, l'altro, i rotoli. Ci siamo i rotoli perché rotolavano le pietre da sopra verso sotto. Ora, una volta che hanno sistemato i morti normali, bisognava anche sistemare i morti non normali, i condannati. Non stai per ricevere il corpo di un condannato a morte. Quindi non ti chiedevano né il nome né il cognome, allora avevano seppellito il 5 giugno. Se lo sapevano e mettevano il nome va bene, altrimenti quello che c'era scritto nella bolla di consegna, chiamiamolo in questo modo, cosa ci hanno consegnato? Hanno consegnato uno per questo e questo quell'altro, chiuso, e avranno fatto un archivio. Nelle varie porte si mettevano un braccio, la testa, in modo che chi entrava in città vedeva in queste gabbie in cui c'erano delle piccole nicchie dove mettevano le teste, e questo era tipo per dire: vedi che questo qui ha agito nella zona di Misimmerica del Caccamo, quindi deve guardare qua. Però le sue gambe andavano a Ceporto. Una gamba, il piede, qualche cosa andavano nel paese di origine, in modo che tutti dovessero sapere. Che. Per fortuna in Italia sono 200 anni che non si ammazza nessuno, quindi non c'è più quella cosa del parente che va a pregare l'anima. Cioè, erano quasi sempre sotto proletariato.
Le comari camminano lente sul ponte delle teste, scendono per la viuzza accanto al Fiumoreto. Rasentano il muro bianco dell'Azione Cattolica e seguono i vaiori tremolanti dei lumini, inoltrandosi fino alla muraglia di fico d'India che protegge l'argine del fiume. Lì luccica la cripta dei decollati, le anime dei condannati a morte. Le donne appoggiano le mani alle grate sgangherate, lo sguardo mesto, timidamente rivolto oltre le sbarre, spia la piccola cappella absidale. In fondo alla parete sono custodite decine di ex voto. Sulla stampa si distingue bene il pontammiraglio, la chiesetta, la forca e la ghigliottina. In cielo, sopra un altare di mura, troneggia la Madonna col bambino. E al suo fianco si dispongono simmetrici due santi che la venerano e due angeli che la incoronano. Sotto i misericorpi delle anime decollate, nudi, immersi nel fuoco, anelanti l'aiuto della Vergine.
Una volta che questo qui si è stato 3 giorni a pregare come un pazzo, si è fatto 40 comunioni, gli hanno dato 10 volte l'ostia, è pulito, se ne va in paradiso. Quindi il suo intervento, tra virgolette, è nel frattempo in cui vaga prima di trovare sistemazione. Quindi ogni giorno, ogni mese, ogni anno, dipende il periodo, se era di quelli stretti o di quelli un po' più democratici, c'era, tra virgolette, gente nuova da venerare cose. Si può pregare i più grandi malfattori essendo sicuri che il grande malfattore ti può aiutare. È il mito del grande ladrone accanto a Gesù. Il grande ladrone si pente sinceramente. Gesù che gli dice: non ti preoccupare, stasera sei con me in paradiso. Cosa pretendo da te? La vera conversione, il vero pentimento. Quindi la traduzione per il popolo era: il buon Dio li ha perdonati, perché dopo 3 giorni e 3 notti di pregare e conversarsi è pulito. Ma siccome ha sbagliato anche per la legge della terra, verrà messa a morte, non perché il buon Dio non lo ha perdonato, ma perché lui ha sbagliato in base alle leggi della terra. 1 più 1 uguale 2. Qualche peccato l'avrà fatto, quindi un po' di purgatorio se li fanno questi. Se noi, gente del popolo, preghiamo, preghiamo, preghiamo e li aiutiamo a ridurre il periodo che sta in purgatorio per portarlo in paradiso, questi non esauriscono i nostri desideri.
Tutta la volontà d'un tratto se ne va di fronte all'ovvietà.
Lo devo descrivere io?
Vediamo. Allora, come si vedono le immagini, c'è allora San Giovanni decollato che in cui gli viene tagliata la testa, e ci sono gli angeli figurativamente, perché sappiamo benissimo che è stato un grande profeta, un santo martire.
Tutta la realtà è immensità.
E quindi la Chiesa prese il nome di Decollato, un'immagine, una pittura, quindi diciamo il pittore l'ha dipinta a modo suo, diciamo, certo. Però è la storia che noi sappiamo di San Giovanni Decollato, in cui è stata tagliata la testa.
E la tradizione cristiana, al termine cefaloforia, dal greco cefalos, testa, e fore o portare, si riferisce al fenomeno miracoloso per cui alcuni santi martiri, dopo la decapitazione, avrebbero raccolto la propria testa mozzata, reggendola fra le mani. I santi martiri, di cui si ricorda tradizionalmente questo miracolo, vengono detti cefalofori, secondo una tradizione teologica che riteneva la professione della fede avesse in qualche modo l'ultima parola sulla morte violenta. Fra i santi cefalofori si possono ricordare Sant'Albano da Magonza, San Desiderio di Langres, San Dionigi di Parigi, Santa Valeria di Limoges, San Donnino di Fidenza, Sant'Emidio, San Gemolo, San Regolo e San Giovanni ai Decollati. La decapitazione non era una morte infamante, anzi, nell'età antica era riservata a personaggi di rilievo che in questo modo mantenevano intatta la propria dignità. Alle teste mozzate, inoltre, pare venisse riconosciuto in ambito precristiano un potere magico e sacro, a patto però che la testa fosse tagliata via da un corpo ancora vivo.
Se vedi, c'è un impiccato, che perché i popolani venivano impiccati alla forca, invece i ricchi, venivano, gli aristocratici venivano ghigliottinati, ghigliottina. Questa è la chiesa, il santuario, questo è il ponte ammiraglio e queste sono le anime.
Che poi è un falso, perché in Sicilia usavano la mannaia, quella della Francia.
È tanto per dare un
però
segno.
Per dare un senso.
Sì, sì, ma ti voglio dire, Sicilia si preferiva. In questo periodo abbiamo parlato della smania della villeggiatura, no? Le signore andavano in carrozza a Palermo, da Palermo a Bagheria e via di seguito. Dava fastidio vedere a Piano Sant'Erasmo una coscia. Poi andavano al, così chiama, allo sperone, c'era una testa, passavano di qua e trovavano un tipo quarto di bue. Allora gli dava fastidio, infatti già ci sono i viaggiatori del Settecento che dicono che è una cosa barbara, questo e quell'altro. Perché barbara? Perché disturba le signore dell'alta società, è utile per il popolino, esempio da dare che nel caso ti ti rubano, però per le signore altolocate dava fastidio questa cosa. E allora che fanno? Tolgono le fosse comune che c'era allo sperone, la fossa comune che c'era a Sant'Erasmo e la portano qua.
Le comari si chinano, versano l'olio per ravvivare la fiammella e adorano la sacra effigie, guardando ora in basso, tra le vampe, ora in alto, tra le nuvole, a cercare un dialogo tra l'infimo e il supremo. Poi inizia la giaculatoria, la novena delle anime sante, armuzzi santi decullati, tutti quanti vi uncite, romanzo padre eterno venite, le mie necessità ci contate, e tutti l'ubriate, le mie necessità ci contate. Ogni posta contempla un mistero, affinché il Signore accetti le anime di quei poveri peccatori, criminali, ribelli o innocenti, che non possono entrare nel regno di Dio e restare in purgatorio a patire. Le donne pregano l'Altissimo di alleviare il loro supplizio, che quella sofferenza è pura, come la passione del Cristo. Per i flagelli e battitura, voi cavisti, voi signori, per le chiove arboccate, larme le corpi attivate, cavisti, voi signori, quelle che ho arrifaggiate, battitura, quei cavisti, voi signori, quelle che ho arboccate, l'arma di corpi, l'arma di corpi, arrifoscate.
Armuzzi e decullate, tra nove corpi siti, ci ammazzati, ci incimuliati e ci anniati, tutti nuovi vi inviti, davanti vi inniti, alla presenza di Dio offriteci il cuore mio. Tanto la vita a priare e sciapriare, che non giornare e non oscurare, che ama vita a consolare, che sa grazia ama vita a fare.
Porta a batte, di campane suonare, carabagliare, fresco, fischiati.
Tanno mi parto di voi signori, quando sento battitori. Tanno mi parto di voi signori, quando sento battitori.
tanno mi parto di voi signori, quando sento battituri.
Chiedono aiuto alle armuzze sante affinché intercedano presso Dio per ottenere l'oracolo, la grazia. E al coltempo, come contropartita, pregano Dio affinché conceda la salvezza eterna a quelle anime sofferenti e peccatrici, con la convinzione che neanche all'altro mondo si faccia niente per niente.
Dove c'è il fonte battesimale, qua presso l'uscita a sinistra, c'era la botola che si accedeva a questi corpi decapitati, diciamo. Ma poi nel tempo il vescovo di allora ha voluto che si sigillasse tutto per motivi igienici, poi il fiume ha fatto il danno che ha fatto, quindi ha preferito sigillarlo. Quindi ora è sigillato, pavimentato, e c'è il fonte battesimale.
Andiamo a vedere
il fonte battesimale.
Ogni lunedì Donna Lia e le sue comari scendono la cripta dei decollati, si inginocchiano di fronte alla sacra effigie e alzano gli occhi verso il patibolo. Le fiamme, la Madonna. Riconoscono al solito angolo il profilo scuro di Sisilda Bonanno, che si mette in disparte da sola o con le figlie. Le comari dicono che la cestaia arrivi prima del tramonto e vada via dopo mezzanotte. Nessuno resta così a lungo. Ognuno cerca di fare in fretta, sciorinando le cinque poste in un flusso di parole abbozzate. Si sussurra la questione per cui si interrogano i numi e si aspetta in silenzio. Per lunghissimi minuti. La profezia dei decollati.
Compiute le preghiere, ogni buona divota passa nella cappelletta a destra, si accosta una lapide pressa a destra, sotto la quale si credono numerosissime le anime, e parla, o mormora, e prega, e interroga e vuole. Finito di parlare, vi applica l'orecchio, attende trepidanti risponsi.
Venivano qua e recitavano questa novena, poi ritornando a casa loro, ecco, ascoltavano queste che venivano da chissà da dove, va bene, ma comunque loro stavano attenti a queste eche.
Le cristiane stanno immobili, in ascolto, chiudono gli occhi e frugano nel fondo della notte per cogliere i segnali delle anime.
Il rumore poteva essere l'abbaiare di un cane,
canto del gallo,
canto del gallo, e il rumore che c'era all'epoca, una ranozza che passava,
il miagolio di un gatto,
oppure qualcuno diceva beggiamanti, ah mia mamma, buona, oppure mannaggia, cioè in base al primo segnale la prima faccia,
il segno
positivo oppure negativo,
esatto, buon augurio e malaugurio. Questa era la cosa,
infatti,
per questo il rumore della notte, no?
Sì.
Che poi dovevi capire che c'è un codice. Per esempio, pianto di bambino negativo, fischio di treno positivo. Proprio c'era un codice che loro conoscevano, chiunque faceva la novena, pure mia zia la conosceva, questo pure tu non ti ricordi, chiunque faceva la novena sapeva questa.
Versi di animali, cigolio di porte, nullì e vanci scrosciolati, voci novenate, pianto di neonato.
Nella presenza di Dio offriteci cuore mio.
Attendono l'eco, il messaggio da decifrare. Quindi si rialzano con sollievo, quale che sia il risultato dell'oracolo, allontanandosi a passi svelti da quel luogo.
Se l'eco era positivo, allora la grazia. A volte si avverava, a volte come un gioco del lotto, insomma. A volte non si avverava.
La Quartuararo chiede di suo figlio Totò, partito ragazzo per la guerra. Di lui non si hanno notizie, anche se non è ancora nella lista dei dispersi. La Rinella domanda se almeno una delle sue figlie si sposerà. Zia Basile si mette un po' in disparte, freme d'eccitazione ed è sensibile a ogni verso della notte. Ognuna di loro sente qualcosa di diverso. Pochi sono i segni che giungono chiari, inequivocabili. Per Donna Lia l'eco non è mai di buon aspicio. Scroscio d'acqua, guaiti, pianto di neonato. Ma a volte giungono, appena comprensibili, un sussurro di conforto, voci di speranza, di scantare tutto San Giusta. Le comari si domandano in segreto Perché donna Lia chiede l'ennesimo oracolo per il ritorno del marito, scomparso ormai da oltre 10 anni? Forse donna Lia è convinta che anche il suo uomo sia un'anima decollata, condannata a morire per la patria. E continua a fare la novena per cercare un contatto, sentire la sua presenza. Ancora un amplesso, senza il peso dei corpi.
Io mi ricordo una cosa proprio quasi vissuta, che una signora è andata a chiedere se il figlio era ancora vivo o morto, perché parliamo del dopoguerra, è giusto? Mm. E allora, entrando nel cortile dove abitava questa signora, sento un lamentare di bambino. L'altra signora che accompagnava questa signora ha detto: e tuo nipote l'indomani arrivò il nipote.
Non lo mette in dubbio, ma qua ti dice il pitre che parla.
Sì, ma può parlare, mi scusi, può parlare il pitre chiunque esso sia. Questa è una cosa che io ho constatato, perché io sono
70 anni che pratica
questa cosa. Qua la chiesa ancora non esisteva,
sì, della parrocchia.
C'era padre Nicola che confessava con il tubo quando c'ero io qua. Poi è venuto padre Lopinto, ma non c'era la chiesa, non c'era il parroco, c'era questo padre Nicola che era un anziano, molto anziano, e mi ricordo che confessava con, perché era sordo, e confessava con un tubo, e poi c'era una specie di imbuto all'estremità, uno parlava di là e lui il poverino sentiva di più, era sordo.
Culto pagano o tradizione cattolica? Questa pratica ha sempre un po' imbarazzato l'istituzione, che forse non è poi così triste che stia scomparendo.
Allora, diciamo, uno dei più antichi sono io, sono 36 anni in questa parrocchia.
Però lei
uno
non
dei più antichi. Però io non mi ricordo queste cose, no, ero giovane.
Ma non fa la novena lei? Decollati classici.
Certo.
Ah, sì.
Sì.
Però senza l'oracolo, queste cose.
Esatto, non a
non è un oracolo.
Stile moderno.
E la
un santo rosario, ecco, un santo rosario.
Poi non discutiamo. Non è diverso, perché c'è una forma di oracolare,
sì,
che non c'è nelle grazie normali, quindi questo è inutile.
No, c'è un libreccino, esiste un libreccino, quello che dice lui, sì, esiste.
Non è l'oracolo. No.
È una forma oracolare. Se vogliamo tornare al termine,
io ti posso dire,
che
lo chiama come il rosario, il santo rosario,
cioè, no, diciamo, no. Lui dice che fai tutto il percorso, devi indovinare che tale nenia finisce qua, tale nenia inizia là, finalmente finisce qua, se tutto è andato in base a quello che è, puoi chiedere una grazia, dopodiché ti apparti, cammini e aspetti che ti arrivi un segnale. Non è detto che il segnale ti arrivi mentre sei qua, a un certo punto se ne vanno a casa.
Sì, ma questo è quello che dice il P3, che è sacrosanto. Però io dico, ho parlato con persone per il mio libro, ho parlato con persone ancora vive, molto vicine, ma anche del quartiere, perché sono andato a fare interviste nel quartiere, che la facevano la novena, ma veramente, non come P3 che era venuto nell'Ottocento, la facevano loro, realmente loro, ed è per loro era un responso, lo chiamavano anche responso. Cioè il responso è come sì o no. Questo tu quando chiedi una grazia non ce l'hai subito. Infatti è questo che non piace molto, perché c'è questa comunicazione, questo segno che viene dall'aldilà, che non è tanto una cosa, diciamo, cattolica classica. Perché come hai detto, che fa parli con i morti? I morti ti danno i segnali. Non te li danno i segnali. Questa è una cosa, diciamo, pagana quasi.
Pre-cristiana.
Sì. Questa è una forma oracolare. Non è un oracolo perché non ti dice cosa devi fare, però
questo sì e questo no, questa interpretazione malaugurio, buon augurio, solo che la cosa non è stata mai appoggiata veramente ufficialmente alla Chiesa, perché si tratta di parlare, di fare un oracolo, queste robe qua sono cose che sono dell'occulto, sono delle robe che non possono essere accettate dalla Chiesa. Questo
è... vengono attenuate.
Quello che è diminuito o addirittura scomparso è il pellegrinaggio che si faceva per interpretare il futuro o per avere una risposta a una propria preghiera. Questo sì, quasi, è quasi scomparso. A me come prete non dispiace, perché si trattava per lo me più di una superstizione che di una vera... La gente si accostava a questo, questa ricerca con amore e con fede. Questo era positivo, però lo strumento in sé per sé non lo ritengo abbastanza idoneo a dare delle risposte. Adesso ci sono modi nuovi per interrogare la volontà di Dio, quello che è il disegno di Dio nella propria vita, aprire la Bibbia, pregare insieme con la comunità e cercare nella comunità illuminata dallo Spirito Santo le risposte alle proprie ricerche.
Un servo tempo fa in questa chiazza così pregava Cristo e ci diceva: Signore, la mia pagione mi sciapazza, mi tratta come un cane della via, se mi lamento chi peio mi ammenazza, con ferro e con catene in prigionia, tutto si piglia con la sua manazza, la vita dice che manca di mia, un deve preio, chi sta mala razza, disfuggitela voi Cristo per mia. E Cristo ci risponde: e tu che l'hai ciunghe le brazza, oppure l'hai inchiovate come a mia, co vuole la giustizia se la fazza, e non spirare chi altro la fazza per tia. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, metti a profitto sta sentenza mia. Io non saria sopra sta crociazza, s'avesse fatto quanto di quattia. Sì, s'avesse fatto quanto di quattia.
Comunque oggi non c'è più nessuno che fa questa novena oggi.
No, le novene si fanno.
Quelle dei decollati, dico.
Quelle decollati si fanno. Ormai sono poche, non sono moltissime, però attualmente si prega ancora, sì.